amiche e amici di Podcast Verso il Draft, come sempre a farci da sigla le note dei Fort Minor e Remember the Name, la canzone. Benvenuti a questa nuova puntata di Podcast Verso il Draft, dove affronteremo il tema difensivo della classe 2020. A farmi compagnia stasera c'è Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, oggi sono l'unico, quindi ne cercheremo di portare alla fine anche questa puntata, anche se sono solo io.
Sì, sì, sono sicuro che ce la faremo, voglio rassicurare tutti i nostri ascoltatori, i nostri amici non è che stiano male, stanno tutti bene, visto il periodo, sono un po' occupati, capita anche in queste giornate di draft, stanno studiando, la verità è che stanno studiando, giusto Fabio?
Certo, ovviamente adesso con tutti i video che dobbiamo vedere per studiare i nostri prospetti, adesso siamo alla pari anche rispetto ai nostri corrispettivi americani.
Esattamente, visto che... siamo tutti sulla stessa barca in questo momento. No. Scherzi a parte, è uscito anche il nostro primo mock draft su Adel Magazine domenica scorsa, so che è stato molto apprezzato, vi ringrazio, sarà il primo di altri che pubblicheremo nel corso delle settimane che ci avvicinano poi al draft di Las Vegas, che peraltro, notizia di attualità, ieri è stato confermato, almeno per il momento, non dovrebbero esserci modifiche a livello di date. Ma proprio su questo argomento iniziamo la nostra puntata, iniziamo la nostra chiacchierata, Fabio. La situazione generale, sappiamo benissimo, non è piacevole per nessuno, né in Italia né assolutamente negli Stati Uniti, dove l'imperversare del coronavirus ha sicuramente modificato quella che è la draft season. Siamo abituati a che le squadre vadano a indagare vari prospetti durante i pro day, quindi quelle sessioni di, chiamiamole così, allenamento in cui i general manager, gli scout, i coach possono andare a visionare i ragazzi direttamente nella loro università e poi fare le interviste, che sono la cosa assolutamente più importante solitamente nel percorso di valutazione di un prospetto che si dichiara al draft. Tutto questo quest'anno non ci può essere per le ovvie ragioni che tutti sapete. Io ti chiedo, Fabio, come la situazione attuale cambierà il modo di decidere dei general manager NFL? E soprattutto, quale categoria di giocatori ne risentirà di più? I prospetti delle piccole scuole, che magari con un buon pro day potevano invece ambire a qualcosa di più? O invece i grandi nomi, che magari vedono inalterata la loro quotazione?
Allora, sì, beh, la situazione per i general manager NFL, come dovranno valutare i giocatori, ovviamente li dovranno valutare come li valutiamo noi, cioè avranno praticamente i nostri stessi mezzi, ovvero appunto i video, la stagione giocata, le stagioni giocate dai giocatori, non avranno altri metodi per valutarli. E quindi le solite cose che si dicono quando si dice che hanno preso un giocatore perché ne sapevano più di noi, no, in questo caso qua no, non ne sapevano più di noi, non ne sanno più di noi, hanno più o meno i nostri stessi mezzi. E ovviamente il fatto che non ci siano i pro day sfavorisce tutta quella categoria di giocatori, secondo me, ovviamente delle piccole squadre. Quelli che potrebbero ambire a una posizione più alta, facendo un ottimo, magari colpendo degli osservatori, facendo un ottimo allenamento, e soprattutto colpisce, secondo me, ovviamente la categoria dei giocatori che arrivano da infortuni, quindi che non possono essere valutati, cioè li colpisce, oddio, dipende ovviamente, colpisce quelli che da questi infortuni hanno recuperato, però non possono dimostrare di aver recuperato. E magari invece favorisce quelli che da questi infortuni non hanno recuperato e non possono dimostrare di non aver recuperato, ovviamente. E quindi ci sono tutta una serie di giocatori. Tua probabilmente è già stato valutato da chi di dovere, quindi su Tua non aprirei la parentesi, ma ci sono altri giocatori come per esempio J.K. Dobbins, come K.J. Hamler, giocatori che non hanno fatto la combine o comunque hanno fatto solo la bench press praticamente, perché quando arrivano da infortuni, Dobbins alla caviglia, Hamler aveva uno strappo, mi pare, adesso non mi ricordo, comunque giocatori che non possono essere valutati medicamente, quindi questi giocatori qua rischiano un po', che è più o meno la stessa situazione che in NFL adesso riguarda Cam Newton, che anche lui adesso è stato tagliato e non c'è nessuna squadra che può di fatto visitarlo, capire come effettivamente sta. E questa cosa probabilmente ridurrà le sue possibilità di ricevere un contratto. e gli altri giocatori abbiamo detto appunto quelli delle piccole squadre. L'ultima categoria di giocatori che secondo me ovviamente sono svantaggiati è ovviamente quella di quelli che non hanno fatto un'ottima stagione nell'ultima stagione, che magari hanno comunque buone qualità, ma che nell'ultima stagione non le hanno dimostrate a pieno per vari motivi. Non so, adesso mi viene in mente per esempio Cam Akers, il running back di Florida State, che ha fatto un'ottima combine, che però in questa stagione ha fatto abbastanza pietà, ma non tanto per colpa sua, ma perché aveva una linea terribile. Ed è chiaro che ovviamente adesso i general manager e gli osservatori, essendo obbligati a valutare praticamente solo i tape, solo le partite giocate, insomma, di giocatori come lui, ma ce n'è N che quest'anno non hanno fatto benissimo, ovviamente ciò che vedono è quello, e quindi potrebbero, cioè non hanno l'opportunità di redimersi dalla stagione fatta.
Sarà un draft interessante però da questo punto di vista, e anche forse un unicum, perché si vedrà, a mio modo di vedere, quali squadre hanno veramente un bel gruppo di scout che ha saputo fare un lavoro lungo tutto l'arco, non solo dell'ultima stagione, ma anche delle stagioni. Ricordiamoci che i prospetti vengono visualizzati per più anni. E questa situazione un po' sui generis, a mio modo di vedere, darà modo anche a qualche squadra di poter fare un azzardo che sicuramente potrebbe rivelarsi positivo o negativo. Sicuramente è una situazione nuova che le squadre NFL, a cui le squadre NFL non sono abituate, o comunque non sono state abituate nel corso degli anni, ma che, come hai detto giustamente tu Fabio, potrebbe sicuramente sfavorire quei giocatori che tornano dall'infortunio e che non hanno potuto dimostrare la loro completa guarigione agli scout, ai general manager o ai coach. Ma dall'altra, a mio modo di vedere, può anche avvantaggiare tanti giocatori che magari con un combine, con un pro day non fatto, rimangono delle gemme nascoste. Quindi si vedrà veramente quali squadre, quali scout sono andati ben a scavare in profondità. Aspettiamoci un draft molto interessante da questo punto di vista. Sei d'accordo, Fabio?
Sì, sono d'accordissimo, anche perché ovviamente col fatto che il draft non sia stato spostato, come tutto il resto, ovviamente la situazione è proprio questa, cioè i giocatori saranno valutati in questo modo, i giocatori, perché il draft ovviamente verrà, se resterà così, la situazione non ci sarà una riapertura da qui alla data del draft.
Esattamente. Adesso concentriamoci un pochino di più sull'argomento di serata, ovvero la difesa. Un paio di settimane fa abbiamo presentato un pochino in generale quello che è la classe 2020, oggi ci concentriamo su alcuni ruoli della difesa e partiamo figurativamente da Chase Young, ma in realtà Chase Young ci serve solo per agganciare il discorso. Chase Young viene dato da tutti come la seconda pick assoluta, in questo caso ai Redskins, ma in ogni caso è probabilmente come pound for pound il giocatore anche più forte dell'intera classe ed è un edge rusher. Però quello che ti chiedo, Fabio, è dietro di lui, nella posizione di edge rusher, che solitamente è una posizione sempre molto ricercata dalle squadre NFL che giustamente vogliono un buon cacciatore di quarterback da inserire all'interno del loro arsenale, abbiamo qualcosa? Perché rispetto, secondo me, alle prime settimane, quelli che erano i nomi interessanti, e Penessa, Gross Matos, sono un pochino andati indietro nelle board e sembra non esserci quella grandissima qualità all'interno di questo reparto. Cosa ne pensi?
Sì, su Epenesa e Gross Matos sono d'accordissimo, perché diciamo questi qua sono edge rusher, ma sono di fatto vecchi defensive end, insomma sono ancora defensive end, cioè sono giocatori che giocano appunto da edge rusher, cioè da pass rusher. Però sono grossi, sono fisicati, e tra la combine e le interviste non hanno colpito particolarmente, soprattutto la combine e soprattutto EJ Epenesa, un po' per la stazza, perché sono grossi, però si credeva che fossero un po' più versatili e un po' più mobili. EJ Epenesa ha dimostrato di non poter essere adattabile a diciamo un tipo di difesa diverso da quello che era abituato a giocare ad Iowa, e quindi hanno perso parecchie posizioni, probabilmente verranno scelti tutti e due verso la fine del primo giro, quando invece, soprattutto per Epenesa, si parlava un mese fa di una scelta, non dico nelle prime 10, però nelle prime 15 sicuramente. E chi invece è salito, l'unico secondo me, Jrasher, dietro a Chase Young, che ha guadagnato qualche posizione negli ultimi mesi, è Keiluvon Chesson, da LSU. Lui che invece è un giocatore diverso, è sempre un edge rusher, però è diciamo un outside linebacker, cioè un po' più mobile, un po' meno grosso, praticamente gioca nella stessa posizione, però a LSU avevano una difesa, una 3-4, quindi lui giocava da quarto, da esterno, da linebacker esterno, quasi sempre comunque partendo dalla linea difensiva. Però è un giocatore diverso, un po' meno grosso, come ho detto prima, si trova meglio anche a giocare in campo aperto, quindi sa anche difendere in pass coverage, non è appunto un giocatore diverso, ha guadagnato qualche posizione, un giocatore diverso anche da Chase Young, però è probabilmente l'unico pass rusher interessante della classe. Poi ce n'è altri diversi, come Zach Bond, per esempio, da Wisconsin, che anche lui è simile a Chesson. È un altro giocatore abbastanza leggerino, diciamo, comunque ottimo pass rusher, però ha fatto solo questa stagione, l'ultima stagione, con cifre importanti. La stagione prima quasi non giocava da pass rusher, giocava praticamente da linebacker. E poi ci sono qualche altro nome, Curtis Weaver, Julian Okwara, però sì, di secondo piano, probabilmente da secondo giro.
È una classe un po' difficile da questo punto di vista, non ci sono molti nomi, e poi secondo me sta influenzando un po' il fatto che un top free agent come Jadeveon Clowney, che appunto gioca defensive end, cioè gioca edge rusher ma in un fronte pari, non stia trovando una squadra fondamentalmente, sia perché probabilmente le sue richieste economiche sono molto alte, ma anche perché è una posizione comunque che magari pochi team adottano. Adesso non ho sotto mano la statistica di quanti giochino con la 4-3 o con la 3-4, ma sostanzialmente può essere che giocatori monodimensionali come Penesa, come Gross Matos, che poi sono anche limitati fisicamente, non stiano guadagnando delle posizioni, quindi vadano veramente a colmare il need di una squadra che gioca con un fronte a 4 e che abbia proprio quel bisogno. Però anche secondo me sono due giocatori, in particolar modo da tardo primo round, inizio secondo, molto, molto spesso potrebbe essere più interessante trovare qualcosa verso la fine dei secondi, dei terzi round, dove magari qualche prospetto di Division 2, Division 3 riesce a salire e può essere poi una presa abbastanza interessante per le squadre. Però ecco, rispetto magari agli ultimi anni, non è una classe particolarmente ricca da questo punto di vista. Invece all'opposto stiamo vedendo come i cornerback, di cui all'inizio avevamo solamente Jeff Okudah come top prospect, addirittura nelle prime 5 posizioni tantissimi mock lo danno alla 3, anche nel nostro mock draft di Adult Magazine è stato dato alla 3, dietro di lui piano piano invece una schiera di cornerback si è imposta all'attenzione generale, dove devo dire rispetto a un paio di mesi fa le posizioni erano molto diverse, perché avevamo dei cornerback molto più verso la fine del primo round, molto meno verso l'inizio, eppure i cornerback sono sempre molto richiesti, anche e soprattutto in free agency. Quali sono i nomi da tenere d'occhio, Fabio?
Allora ovviamente il primo è quello di Jeff Okudah, che tutti sanno e che hai già fatto anche tu. Gli altri nomi, diciamo i più importanti, sono quello di Christian Fulton, da senior dell'LSU, giocatore ovviamente come tutte le LSU quest'anno, che ha fatto una stagione incredibile, ha qualche problema, sì, qualche problema ce l'ha, è stato uno dei pilastri della difesa di LSU quest'anno, diciamo, sì, sicuramente insieme anche a Chesson
Patrick Quinn,
sì, che è l'altro, che è linebacker. Ha qualche problema, per esempio mi ricordo cos'era il secondo anno, che è stato fuori un anno, il secondo anno, per aver, non è che non ha passato un test di droga, ma peggio di così secondo me, cioè ha fatto un test di droga, ha dato un campione di un suo compagno di squadra, quindi addirittura proprio ha voluto bypassare un test,
un tipico fenomeno,
sì. è un personaggio particolare. però è veramente forte sulla la difesa sull'uomo, è, cioè, è fortissimo giocare a uomo, qualche problema a zona ce l'ha, ma è una cosa abbastanza normale per i cornerback in uscita dal college, quasi tutti hanno qualche difetto nella difesa a zona, però uomo è veramente forte, ha guidato la difesa quest'anno di LSU al titolo. Altri nomi sono quello di CJ Anderson, junior da Florida, e anche lui giocatore che stranamente, diciamo, all'high school lui giocava running back, poi si è infortunato, ha avuto un infortunio anche parecchio grave ha deciso di non giocare più nel backfield, anche i suoi allenatori da lì in poi, dall'anno da senior in poi dell'high school, hanno deciso di portarlo in difesa a giocare corner. Detto,
meglio prendere meno botte,
meglio darle. E da lì in poi ha già fatto anche lui ottime stagioni a Florida. Il suo idolo era Joe Eden, e adesso agli Steelers, e come lui, diciamo, ha fatto lo stesso percorso, è arrivato a Florida col numero 5, quindi sì, insomma, il suo idolo da sempre. È un atleta impressionante anche lui, diciamo, il suo problema è quello di essere un po' riluttante a fare tackle troppo potenti, quindi per esempio a difendere sulle corse, però altro giocatore molto interessante. Altri due probabilmente sono i nomi da tenere sott'occhio, che sono quello di Trevon Diggs, uh-huh, senior d'Alabama, che è il fratello di Stephon Diggs, e anche lui giocava ad Alabama, cornerback, outside cornerback, quindi quasi sempre giocava da posizione esterna, e quest'anno le ha giocate tutte, 3 intercetti, giocatore molto, due fumble recuperati, di cui uno incredibile, recuperato e riportato in touchdown per 100 yard, cioè recuperato praticamente sulla linea, sì, sulla linea di meta della propria meta, e riportato in touchdown contro Tennessee, una partita difficile anche per Alabama, che è svoltata proprio in quel momento lì. E, giocatore dall'intercetto facile, perché come il fratello, come Stephon Diggs, anche lui è partito come wide receiver, all'high school giocava sia ricevitore sia in attacco in difesa praticamente, e quindi mani molto morbide, uno che va spesso per l'intercetto, comunque per mettere le mani sul pallone, quindi un giocatore molto aggressivo, e ogni tanto ovviamente rischia anche avendo questo atteggiamento aggressivo, perché riceve, lo lascia ricevere, spesso è facile che lo perda. E comunque è un giocatore interessante, è sempre un cornerback da Alabama, quindi allenato da Nick Saban, e diciamo non si pesca mai male quando si pesca dai defensive back di Saban. E l'ultimo nome è quello, secondo me, di AJ Terrell, che è cornerback da LSU. E anche lui diciamo un po' in sordina all'inizio, poi ha fatto una combine strepitosa come tutti i giocatori di Clemson sempre, perché Joey Baston, che è il strength and conditioning coach di Clemson, è veramente incredibile, ogni anno porta i suoi giocatori veramente a fare prestazioni strepitose, ha guadagnato qualche posizione e probabilmente sarà il quarto cornerback a essere scelto nel primo giro.
Ti faccio una domanda: come mai secondo te salgono così tanti cornerback più ci avviciniamo al giorno del draft? Le squadre amano avere ricambio in questo ruolo o è una tendenza generalizzata del fatto che la NFL sia sempre di più una lega basata sui passaggi, quindi sia molto importante avere tanta profondità in tutti i ruoli, quindi nei due outside e anche nei nickel, e poi eventualmente anche dei cambi che possano sostituire i giocatori eventualmente infortunati?
Sì, entrambe le cose, nel senso che ovviamente la tendenza adesso dell'NFL è ovviamente di giocare un attacco sempre con tanti ricevitori, almeno con 3 o 4, e quindi di conseguenza bisogna avere tanti cornerback, bisogna averceli forti, e soprattutto anche la questione dei ricambi è importante, perché il cornerback, a differenza del ricevitore, non è lui a decidere la traccia, lui deve stare dietro al proprio ricevitore, quindi mentre il ricevitore, diciamo, anche se non ha dei movimenti super esplosivi, può comunque essere efficiente, il cornerback ha bisogno di un'esplosività dal primo minuto all'ultimo per riuscire a star dietro ai cambi di direzione del proprio ricevitore, quindi avere dei cambi è utilissimo per avere riuscire, insomma, a cambiarli, ad averli sempre freschi per poter star dietro ai ricevitori che, come vediamo anche in questo draft, sono sempre più forti.
Perfettamente, ottima analisi. Ti chiedo una parabola velocissima sulle safety. In questo momento sempre McKinney e Delpit sono le due safety principali della classe 2020 o qualcun altro è salito eventualmente?
Ma no, io credo che comunque al primo giro saranno loro due a venire scelti. E adesso come nomi di safety non mi viene in mente qualcuno adesso da primo o secondo giro oltre a loro due, che io credo che comunque saranno le uniche, sì.
Posso chiederti chi ti piace di più tra McKinney e Delpit? Sono due giocatori simili o molto diversi nel caso?
A me piace di più Delpit perché è una questione un po' personale, perché l'ho visto dell'SU quest'anno e dell'SU quest'anno è stata veramente incredibile in ogni suo aspetto ed era l'altro diciamo leader della secondaria di LSU insieme a Christian Fulton, sì, esatto. E lui veramente, quando è mancato ad LSU perché ha saltato qualche partita per infortunio, ha avuto più di un problema quest'anno fisico, e quando è mancato si è fatto sentire parecchio la sua assenza, per esempio nella partita con Ole Miss mi pare che lui non ci fosse, che insomma è stata una delle peggiori di LSU quest'anno. Poi ha stravinto lo stesso, ma ha stravinto perché ha fatto 60 punti, però insomma la sua assenza si è fatta sentire. Invece McKinney, diciamo, quest'anno, soprattutto quest'anno, l'anno scorso bene come tutta l'Alabama, quest'anno un po' meno come tutta l'Alabama, nel senso che l'Alabama sempre, ogni anno ha una grandissima difesa. Saban sappiamo che è un allenatore principalmente difensivo, è sempre stato un allenatore di defensive back, e diciamo quest'anno non ha avuto quella stessa difesa di sempre, ha concesso tanto nella stessa partita con LSU, sia McKinney che lo stesso Trevon Diggs hanno fatto una pessima partita, pessima figura, probabilmente per entrambi è stata il peggior tape dell'anno, che probabilmente anche quello che più scout andranno a guardare, perché
sicuramente
è la partita più importante dell'anno, e entrambi diciamo non hanno fatto una figura bellissima, meglio Delpit e meglio Fulton sicuramente.
Peraltro hai, secondo me, evidenziato una cosa importante, ovvero come LSU, che ha fatto una stagione straordinaria, culminata anche con la vittoria, porti al draft un sacco di giocatori, cioè quasi tutta la difesa fondamentalmente, o quantomeno tutti i giocatori forti della difesa, Delpit, Fulton, Chasson e il linebacker Patrick Queen, oltre chiaramente a Joe Burrow, quarterback che tutti sappiamo essere la probabile prima scelta assoluta, e anche il wide receiver Justin Jefferson, cioè una squadra veramente di altissimo livello. Poi ha anche altri giocatori che magari sono più da secondo round, veramente una squadra che sta portando una nidiata e un'infornata di talento strepitosa.
Sì, per esempio anche tra i non nominati c'è Thaddeus Moss, che è il tight end di LSU, che anche lui si è dichiarato che non ha fatto la combine, e che secondo me infatti lui guadagnerà molto da questa situazione, perché alla combine i tight end non hanno fatto una gran figura, quasi nessuno, e lui non c'era, quindi diciamo ha guadagnato qualche posizione. Inoltre adesso col fatto che non possono più venire testati in altro modo, andando a rivedersi la stagione di quest'anno, ha fatto una stagione come tutta LSU incredibile anche lui, e quindi secondo me guadagnerà qualche posizione. Non è detto che Kmet sia il primo tight end ad essere scelto, potrebbe esserci secondo me questa mina vagante.
Pienamente, pienamente d'accordo su questo discorso. Ultima domanda, però, su un giocatore che invece sicuramente sarà scelto nelle prime posizioni. Ho visto negli ultimi mock che qualcosina ha perso. Apro e chiudo parentesi, peraltro, sui mock draft, prima che mi dimentichi. Noi, non più tardi di un paio di settimane fa, avevamo citato Herbert come una probabile pick nelle prime 10, e sto vedendo adesso che in tutti i mock lo danno alla 6, quindi in questo caso siamo stati noi di Podcast Verso il Draft a essere più bravi degli americani. Fammi prendere giusto questo merito, Fabio, anche perché è merito vostro in realtà.
Sì, l'abbiamo beccato, dai, una volta ogni tanto le becchiamo anche noi.
Esatto, esatto. Tornando invece al discorso serio, chiamiamolo così, parlavo di Isaiah Simmons, il libero linebacker safety, ma in realtà ibrido difensivo, perché può giocare in una miriade di ruoli e ha giocato in una miriade di ruoli, soprattutto nella difesa di Clemson. che ha perso sì qualche posizione, perché adesso lo vedo più ruotare intorno alla 7, la 8, mentre prima era stabilmente intorno alla 3, la 5. Dove vedi Simmons giocare in NFL? Innanzitutto, ti piace questo tipo di giocatore, cioè questo ibrido? Secondo te è un vero talento? E poi soprattutto, dove lo vedi giocare?
Allora, sì, partiamo dal fatto che secondo me è un vero talento, è un ibrido, per modo di dire, nel senso che è vero che la sua qualità principale è la versatilità, cioè può giocare ovunque, però di solito quando si dice di un giocatore che è versatile, c'è diciamo un'arma a doppio taglio, non è sempre positiva, nel senso che fa bene tutti i ruoli, però nessuno benissimo. In realtà Simmons li fa tutti benissimo, cioè è un ibrido che però sa fare veramente tutti, in tutti i ruoli rende al massimo. Ci sono tanti ibridi, tanti giocatori simili a lui, non so, mi viene in mente per esempio il linebacker di Michigan, Hudson mi pare si chiama, adesso non so, ma comunque tanti sono dei giocatori che hanno giocato come lui, che hanno fatto, sì, per esempio il linebacker di Michigan, quello che giocava come lui in tutti i ruoli della difesa, lo mettevano un po' ovunque, però quello era versatile, nel senso che faceva tutti i ruoli discretamente, però ci fossero stati titolari ovunque probabilmente non avrebbe giocato. Invece Simmons era comunque meglio di tutti i titolari in tutti i ruoli, e quindi per me questo è un talento incredibile per la difesa, è un playmaker come ce n'è pochi, può giocare come abbiamo detto ovunque e fa tutto molto bene. E i due numeri giusto da dare sulle sue, quelli che abbiamo visto su Pro Football Focus, sul libro che ci ha girato il direttore,
sulla nostra piccola Bibbia che abbiamo, non citiamo perché non vogliamo che tutte le nostre info vengano fuori.
Sono, cioè lui nell'allineamento di quest'anno, cioè gli allineamenti da cui è partito, diciamo, nella formazione difensiva, è partito 299 volte nel box, quindi diciamo da linebacker, 262 volte come slot cornerback, 132 volte da free safety e 116 volte nella D-line, e poi 13 volte da cornerback esterno, quindi vabbè, diciamo cornerback esterno è l'unico ruolo della difesa che non ha fatto, però gli altri numeri sono veramente simili, cioè uno simile all'altro, dai 116 della D-line ai 300 praticamente da linebacker, sono veramente numeri abbastanza simili, diciamo per nella nostra Bibbia, leggendo i numeri degli altri linebacker, diciamo si aggiravano sui 600, sulle 600 partenze nel box e 40 tra free safety e slot cornerback, quindi siamo veramente su un altro pianeta. E con Clemson giocava una difesa 4-3, lui giocava diciamo principalmente, come ho detto adesso, principalmente da linebacker, ma non sempre, e nelle squadre NFL può fare qualsiasi cosa, per quello che secondo me qualsiasi squadra lo può scegliere. È difficile dire c'è una squadra che vuole Simmons, un'altra che non lo vuole, che non gli serve, è impossibile che non ti serva un giocatore così, perché veramente lo puoi mettere ovunque, e in questo momento comunque tutte le squadre avrebbero bisogno di un Simmons. Sulla diatriba, diciamo sulla posizione di uscita, è che tra la 3 e la 7 cambia poco adesso, ora come ora, perché molti mettono lui alla 3 e Okudah alla 7, e altri mettono lui alla 7 e Okudah alla 3, perché di fatto, diciamo dando per appurate le prime due posizioni a Barrow e Young, alla 4 ci sono i Giants che sceglieranno un giocatore di linea, e alla 5 e alla 6 abbiamo i Dolphins e i Chargers che molto probabilmente prenderanno i quarterback, e quindi diciamo restano la 3 e la 7, e quindi se non viene scelta la 3 probabilmente verrà scelta la 7, è come fosse una 4 quella 7 lì. So che diciamo
è chiarissimo il discorso, è chiarissimo, cioè se togliessimo i quarterback dall'equazione, e sappiamo bene che i Giants andranno su online, fondamentalmente Simmons è lì, è il secondo giocatore dopo Young, forse a livello di talento assoluto parleremmo anche del secondo in generale, adesso è sempre vero che è difficile fare questi discorsi tra attacco e difesa, però è secondo me un giocatore di altissimo livello che sicuramente potrà cambiare la squadra in cui andrà, e soprattutto potrà fare le gioie di un defensive coordinator, perché lo puoi mettere un po' dove vuoi e lui sa farti tutto. Cioè i numeri che hai citato prima, Fabio, sono molto indicativi, perché a memoria non ricordo un giocatore che sale in NFL che abbia giocato così tanti snap nel box, così tanti snap anche in linea e così tanti snap anche come safety, cioè praticamente è un giocatore completo che sa fare tutto e poi soprattutto sa fare tutto bene con numeri produttivi. È un giocatore fantastico a mio modo di vedere, Simmons. Forse è uno di quelli magari un po' meno di cui si parla meno, o quantomeno ho questa impressione, perché quest'anno, come tutte le classi dove si hanno molti quarterback, la discussione prende piede con loro. Ma Simmons, la squadra che lo prende, a mio modo di vedere, farà veramente veramente un affarone, poco ma sicuro.
D'accordissimo, d'accordissimo, anche perché sì, no, come dicevi tu, ha giocato ovviamente in tutte le posizioni, cioè se avessimo 11 Simmons riusciremmo a costruire una buona difesa, quello è, cioè, è l'unico giocatore probabilmente che può che ha questa, di cui si può dire questa cosa.
Assolutamente d'accordo. E poi è bello notare come giocatori come Simmons, che magari fino a 3-4 anni fa, io mi ricordo Shaq Thompson, che adesso gioca nei Panthers, anche lui è un ibrido linebacker safety, però non era visto così bene. Sicuramente la differenza di talento è tanta, però le squadre e soprattutto i defensive coordinator, sia a livello collegiale che poi a livello NFL, hanno iniziato ad apprezzare dei giocatori un po' tuttofare, dei veri jack of all trades da poter schierare nei loro allenamenti difensivi, che poi vadano a coprire il mismatch che gli attacchi vogliono creare, perché Simmons è in grado di marcarti il tight end piuttosto che il wide receiver grosso che gioca nello slot, perché è molto fisicato, ma è altrettanto veloce da poter andare a prendere magari il running back che esce, piuttosto che un wide receiver più piccolino che ama muoversi a centrocampo. Cioè veramente un giocatore che può fare tutto quanto, e nella Lega di oggi uno che può fare così tante cose, secondo me, è manna dal cielo.
Sì, anche perché appunto, a differenza di quello che dicevamo prima, che per esempio per gli edge rusher adesso hanno perso qualche posizione perché sono un po', i defensive end sono un po', diciamo, cioè possono fare solo una posizione, non sono versatili. Ecco, lui invece è uno che, non so, un domani cambia allenatore, cambi modo di giocare, cambi tipo di difesa, va sempre bene. Non è un giocatore da buttare via, anzi, è un giocatore che, anche se cambi qualsiasi schema difensivo, sia formazione che appunto difesa, zona, uomo, qualsiasi tipo di copertura, per esempio in una cover 3 lui fa benissimo la safety, cioè la free safety in una cover 3 è probabilmente il suo ruolo forse il migliore, o comunque, insomma, a parte il linebacker che diciamo è il suo ruolo naturale, però anche lì va benissimo.
Pienamente, pienamente d'accordo. Sarà sicuramente un giocatore da seguire poi anche durante la stagione, per vedere come evolverà. Ma secondo me stiamo parlando di un grandissimo talento, assolutamente. Io direi che abbiamo fatto una bella panoramica su quelli che sono i giocatori della difesa della classe del draft 2020. Settimana prossima parleremo invece dei need delle varie squadre, quindi ci aspetta una puntata molto intensa. Io ti ringrazio, Fabio, per la bella chiacchierata che abbiamo fatto stasera.
Grazie a te, figurati, ci sentiamo alla prossima.
E vi auguro a tutti una buona settimana, ci sentiamo tra 7 giorni, buona serata, ciao!